Non è piacevole farsi fare un attacco al cervello, per esempio. Io l'ho fatto un paio d'anni fa, il risultato è stato che era perfettamente normale. Sono quasi rimasto un pochino deluso dalla cosa, ma in realtà la cosa è andata molto meglio così. Beh, non è piacevole una macchina che fa l'attacco al cervello, ti mettono in una specie di bara. Riuscire a fare una macchina che sia user friendly, che riesca a rendere piacevole anche un aspetto di questo genere, quanto è importante? Pensiamo al biomedicale. Quanto è importante una forma che sia gradevole anche in questi settori, una forma che quindi il pubblico possa vedere piacevolmente. Se non contasse il design, credete che sarebbe nato l'iPad? Credete che ci sarebbe qualcuno che copia la forma dell'iPad per fare un tagliere, è successo recentemente, o un altro che copia la forma del BlackBerry per fare una vaschetta per metterci i prosciutti affettati? Ho l'idea che in entrambi i casi il titolare del design possa dire qualcosa a questi soggetti, anche perché questo non è solo un design, ma sono sicuramente forme che hanno acquisito una capacità distintiva. E adesso arriviamo all'ultimo capitolo della mia conversazione. Tutti questi elementi di forma che hanno un valore di mercato sono tutelabili, e sono tutelabili contro tutto ciò che non produce la medesima impressione generale. Badate bene che la combinazione molto spesso aiuta a produrre un'impressione generale diversa, che lo straniamento, prendere la forma da un settore e portarla in un altro, produce un'impressione generale diversa. In alcuni casi lo straniamento può addirittura portare all'opera d'arte. Qualche anno fa i giudici inglesi si sono trovati di fronte a un soggetto che ha attaccato Diamond Hirst, forse uno dei maggiori artisti contemporanei, per una sua opera intitolata Myth, Mito. Era un'enorme statua, alta credo 3 metri, che riproduceva una di quelle in metallo, con colori diversi, di metalli a contrasto, che riproduceva una di quelle figurine anatomiche alte così che diamo ai nostri bambini per imparare l'anatomia. Ahimè, il soggetto che aveva disegnato la figurina alta così ha agito per violazione del suo diritto d'autore su quella forma, e ce l'aveva in effetti il diritto d'autore. La causa è stata conciliata. La risposta vera probabilmente sarebbe stata che quella statua produceva un'impressione sul pubblico completamente diversa da quella che produceva la statuina anatomica. Quanti casi di opere in cui il carattere artistico addirittura dipende dallo straniamento e dal cambiamento delle proporzioni. Allo stesso modo potrei dire che qualche volta la combinazione di elementi, noi abbiamo difeso vittoriosamente una porta di design che nasceva dalla combinazione di due elementi. Il problema è che singolarmente predi producevano ciascuno un'impressione completamente diversa da quella che poi era prodotta dal prodotto finale che li sommava insieme, e non si poteva dire che questa combinazione ci si potesse domandare se era banale o non era banale, perché il criterio qui è solo il criterio di mercato, come lo percepisce l'utilizzatore finale. Ho detto, ma le forme molto spesso diventano anche simboli. E questo è un altro passaggio molto delicato, perché noi viviamo in un mondo immerso dai simboli, e molto spesso tutto ciò che ci circonda per noi ha un valore perché è portatore di un significato. È chiaro che in alcuni casi il significato è semplicemente la cosa in sé, la cosa che si distingue dalle altre e che noi percepiamo come diversa, ma ci sono i casi in cui non solo si distingue questa forma, ma distingue. Passiamo dal intransitivo al transitivo, o se preferiamo dal riflessivo al transitivo. Distingue nel senso di non produce una impressione generale diversa, ma comunica un messaggio nel quale è compresa l'esistenza di un'esclusiva, ma c'è anche tutto il resto. La bottiglia della Coca-Cola è l'esempio classico che si adopera, inizialmente depositata come disegno e modello, come design. E oggi come oggi, chi apprezza la bottiglia della Coca-Cola come una bella bottiglia sul piano estetico? Tutti la percepiamo essenzialmente come un elemento distintivo. In realtà anche in questo caso c'è un tema di fondo. Non basta essere distintivi per avere la tutela come segno distintivo, perché ci sono delle esigenze, ancora una volta market oriented, e cioè quella di impedire, l'avevamo visto prima per le forme utili, non possiamo impedire ad altri di utilizzare l'utilità che è intrinseca in una determinata forma bloccandola con una registrazione come disegno e modello che mi dura di più. Devo trovare un elemento che non sia necessariamente funzionale. Allo stesso modo per i segni distintivi la cui protezione è potenzialmente perpetua. Un marchio io lo rinnovo tutte le volte che voglio. Ci sono dei marchi Coca-Cola ne è un esempio, che hanno ormai compiuto allegramente il secolo di vita. La bottiglia no, un po' meno, ma non ci manca molto al secolo. E qual è la soluzione? Ancora una volta il nostro legislatore ha fatto una scelta legata al mercato. Ha detto non puoi monopolizzare la forma necessaria per conseguire un risultato tecnico, la forma idonea a conferire un valore sostanziale al prodotto, la forma imposta dalla natura stessa del prodotto. Non posso registrare come marchio di un televisore il fatto che ci sia uno schermo, evidentemente. Il tema è delicato, perché in realtà che cosa vuol dire essere una forma necessaria per conseguire un risultato tecnico? La Corte di Giustizia se l'ha fatto a questa domanda con le famose tre testine del rasoio della Philips. Beh, lo conosciamo tutti, beh, i signori lo conoscono tutti naturalmente. Le tre testine disposte a triangolo equilatero sono un elemento funzionale, certamente, favoriscono la miglior rasatura, però erano anche sicuramente un simbolo. La Corte di Giustizia ha detto non lo puoi monopolizzare, ma posso radermi bene altrettanto con rasoio a saponetta, non mi importa. Quella idea tecnica, quel concetto innovativo non lo puoi monopolizzare. Il soggetto, l'utente può cercare quella forma per il suo valore in sé. Ecco, questa è la soluzione. Bisogna domandarsi perché l'utente la cerca. Se la cerca per il valore in sé, allora inevitabilmente si tratta di una forma tecnica. Se la cerca per altre ragioni, facciamo l'esempio opposto. Quando io ero bambino c'era un pallone che veniva chiamato, il pallone TV. Era nient'altro che la scoperta che dipingendo in bianco e in nero, rispettivamente, gli esagoni e i pentagoni, che uniti tutti assieme formano l'icosaedro tronco, che poi è il pallone di cuoio da football, si otteneva una miglior visibilità televisiva, in particolare a quell'epoca quando c'era la televisione in bianco e nero. In movimento si vedeva meglio rispetto al classico pallone bianco, che era quello che si utilizzava prima. È un'idea funzionale? Sì. Era sicuramente qualcosa che avrebbe potuto essere brevettata perlomeno come modello di utilità, certamente, allora duravano pochissimo, 5 anni se non sbaglio i modelli di utilità, però non ci interessa il tema. Spostiamoci qualche anno dopo, 1978, Mondiali d'Argentina, per la prima volta un pallone viene sponsorizzato dalla Adidas, è il pallone Tango, che è tuttora in commercio, lo fa per esempio nella versione in plastica la Mondo. Il pallone Tango si caratterizza dal fatto che riproduce il gioco bianco e nero serialmente, ma con un disegno particolare, uno degli infiniti disegni che potevano essere riprodotti sul pallone per ripetere serialmente l'alternanza di bianco e nero. Questo ci esemplifica bene il concetto. L'idea dell'alternanza bianco e nero non la posso monopolizzare più di un certo numero di anni, ma la specifica incarnazione di quest'idea, quando ci sono potenzialmente infinite forme, quella sì può essere un elemento distintivo. Ed ecco che quello era un valido marchio, riconosciuto come valido in tutta Europa, non in Italia. Per una sciagurata sentenza della Corte d'Appello di Milano e la Cassazione ebbe a dire sì, il principio di diritto è sbagliato, ma siccome è motivata con un accertamento in fatto, non possiamo correggerla. Ti diciamo comunque qual è il giusto principio di diritto, per fare nomofilachia, come si dice, però non possiamo annullarla. Un vero peccato, devo dire. Io ero fra i difensori ed è stata una cocente delusione. Soddisfatti perché ci hanno enunciato il principio di diritto, ma non per la cosa. Poi abbiamo registrato la stessa forma come marchio comunitario e nessuno ci ha detto niente. E tuttora la tuteliamo, salvo contro purtroppo quell'unico singolo soggetto che, ahimè, aveva vinto e quindi lui aveva il giudicato favorevole sotto questo profilo. Pazienza, non era per fortuna un grosso contraffattore e non è stato estremamente pericoloso sotto questo profilo. Allora anche la forma può diventare un elemento distintivo. Sulla funzionalità il discorso è abbastanza facile. Quando c'è oggettivamente la funzionalità non la posso monopolizzare. Quando la funzionalità non c'è più o c'è qualcos'altro oltre la funzionalità posso monopolizzare questo qualcos'altro. Si intende sempre che a produrre l'effetto distintivo sia il qualcos'altro, altrimenti non facciamo molta strada. E il valore sostanziale? La Corte di Giustizia si è trovata di fronte a un caso piuttosto noto. Un paio di pantaloni della G-Star piuttosto famosi, è un modello, accidenti, oggi sono stanco e non ricordo il nome, ma i giovani presenti probabilmente lo riconosceranno, caratterizzato da particolari forme di toppe che in qualche modo ne dilatavano le misure, gli davano già un'aria un po' vissuta, se così si può dire a priori. I giudici olandesi, se non ricordo male, domandano: guarda che questa forma all'inizio poteva essere percepita come gradevole, ma oggi è prevalentemente avvertita come un elemento distintivo. I giudici della Corte di Giustizia dicono: no, prevalentemente o no, se questa comunque dà un valore sostanziale che il pubblico è in grado di apprezzare, non può essere monopolizzata come segno distintivo. Già, ma deve essere un valore sostanziale, cioè una motivazione di acquisto. Se fosse stato formulato meglio il quesito, probabilmente la risposta sarebbe stata diversa. Dobbiamo domandarci qual è la motivazione d'acquisto del consumatore. Nessuno fa le forme brutte. Massimo Cartella, in un famosissimo saggio che è tuttora da leggere in modo godibile, spiegava che se dovessimo dire che i marchi di forma devono necessariamente essere sgradevoli sul piano estetico, perché se sono gradevoli non sono tutelabili, noi dovremmo non parlare di marchi di forma ma di marchi deformi. E aveva perfettamente ragione. Nessun imprenditore farebbe una forma sgradevole per il suo prodotto, altrimenti va a finire che va a fare compagnia al dentifricio nero, un'altra brillante iniziativa commerciale, che si trova negli Stati Uniti in un museo dei flop industriali, il contrario di quello dove ci troviamo adesso, per intenderci. Tutti vogliono dare delle forme gradevoli ed è giusto che sia così. Il problema è la motivazione d'acquisto. Se la motivazione d'acquisto è la gradevolezza, allora indubbiamente potrò tutelarlo come disegno e modello. Se la motivazione d'acquisto è l'origine, cioè il fatto che quella bottiglia venga dalla The Coca-Cola Company, magari non so il nome, ma state tranquilli che so quello che voglio, allora il discorso cambia. E allora capite anche che le forme cambiano nel tempo e nella vita. La percezione del pubblico è qualcosa di mobile, ecco perché ho parlato all'inizio dell'importanza della comunicazione. E questo è l'ultimo concetto che volevo esprimere. Cambia nel tempo la comunicazione. Perché oggi ci piace tanto la nuova 500 o la nuova Mini? Forse anche perché sono stati capaci di renderle appetibili e di farci percepire come gradevoli queste forme. La comunicazione è fondamentale anche nella nostra percezione estetica. Quando io sono partito per i corsi ufficiali, tanti e tanti anni fa, era il 1985, quelli fra noi che avevano una Golf dell'epoca, la Golf 1, non c'era ancora neanche la Golf 2 all'epoca, stava per arrivare, erano considerati dei fortunatissimi. Se oggi noi rivediamo una Golf 1 con quella sua forma squadrata a scatola di sardine, diciamo: ma come mai è stato possibile che un'automobile del genere abbia avuto un mercato? Eppure l'ha avuto ed è stato un importante mercato. La percezione della forma cambia nel tempo, vi possono essere dei ritorni, basta pensare ai colori. Oggi è tornato il bianco come colore di fondo nell'automotive, per anni non lo è stato. Molto spesso dipende dalle mode, dipende dalla comunicazione, dipende da tanti fattori. Quindi anche la percezione di una forma può cambiare. La grande capacità dell'innovatore è proprio quella, e qui mi riallaccio per concludere alla citazione di Michelin che era stata fatta dall'amico Stivani, è proprio quella di saper leggere nella sfera di cristallo e di riuscire ad interpretare il presente guardando nello stesso tempo al futuro. Ci vogliono molte cose per fare questo, ci vuole la conoscenza delle norme, ci vuole la conoscenza del mercato, ci vuole anche una certa dote di quella che viene chiamata serendipity e indubbiamente anche questa fa parte del bagaglio del buon imprenditore. Ci vogliono tutte queste cose insieme. Queste diverse professionalità sono quelle che ci possono aiutare a costruire, se così mi posso esprimere, il Museo del Patrimonio Industriale del domani. Vi ringrazio.
Più o meno coeva alla Golf 1, c'era la Fiat Duna, che però nell'immaginario collettivo non ha cambiato, mi sembra...
Eppure era stata disegnata da un famoso designer, anche in quel caso.
Alle volte, insomma, si scivola
anche.
Fanno
flop anche loro.